avrete capito che insomma la giornata è complicata. Presentiamo Farmacopoeia di Del Pendel per la Ad Editore, un libro che ha avuto un grande successo e un libro di una trilogia della quale in Italia sono stati pubblicati solo due dei tre testi. Quello di cui andremo a parlare è Poteri delle piante, veleni e arti erboristiche. L'altro è Farmacognosis, piante psicoattive. Sto con Simone della redazione di Altrove e cerchiamo di dare continuità a quello che è stata la presentazione dell'anno scorso con il direttore della rivista, col quale abbiamo, insomma, con Imberti, che è stato molto simpatico a venire qua, ci siamo fatti una bella chiacchierata. Con Simone pensiamo da un po', anche con Gennaro e altri amici, di avere una sorta di continuità rispetto a quelle che sono le relazioni, di presentare libri che hanno a che fare con le sostanze, perché pensiamo in qualche maniera che avere a che fare con le sostanze ti permetta di avere una visione sul mondo laterale. Quindi vorrei chiedere a Simone prima di tutto di introdurre questo testo e di farci capire perché, soprattutto, Altrove, di cui lui è redattore, è stata la prima rivista che da tanti anni ha avuto a che fare con questo tipo di ragionamenti e perché solamente negli ultimi anni questo tipo di pubblicazioni ha avuto un grande successo e una grande diffusione.
Sì, buonasera. Beh, innanzitutto se vorrei raccontare la storiella che stavi raccontando di Ibiza negli anni 90, cioè, mi piaceva.
Questo è terribile. Allora, nell'89 io ero giovane, ero minorenne, avevo 17 anni e stavo a Benidorm con dei avanzi di galera del mio paese che è Portici e vedevamo ai traghetti che tornavano da Ibiza questa serie di persone totalmente insomma gioiose con queste magliette e noi domandavamo: ma cioè, che cosa state facendo? Perché venite da là? E ci spiegavano che insomma c'era questa Summer of Love e che avevano a che fare con queste sostanze psicotrope che rendevano tutti più gioiosi e felici. E ricordo un killer, Totoro Mustr, del clan Birra di Ercolano, divenuto buttafuori di un locale gay di Bologna. Questa è una delle trasformazioni che più insomma, mi ricordo insomma, rispetto alla relazione alle sostanze e quanto ti possono modificare rispetto alla quotidianità. Quindi, da quel periodo, quindi parliamo insomma 30 anni fa, di cui insomma c'era, conoscevi pochissimo, non c'erano pubblicazioni, c'erano insomma, mi ricordo che c'era un professore a Modena che cercava insomma di sviluppare questo ragionamento, ti faceva analizzare le sostanze che lui pensava fossero buone o cattive. Da quei 30 anni ad oggi c'è stata una sorta di evoluzione e diffusione enorme di questo tipo di sostanze e anche l'editoria si è messa al pari. Quodlibet, che è una casa editrice scientifica, ha pubblicato un paio di anni fa La scommessa psichedelica, che ha avuto un successo enorme e che mette in relazione le piante, i principi psicoattivi con la produzione capitalistica e con la medicina. Di fronte a questo fenomeno, abbiamo pensato di avere un certo tipo di appuntamenti che possono spiegare quali sono i motivi per i quali questo tipo, diciamo, di relazione che veniva criminalizzata fino a 30 anni fa venga adesso in qualche forma recuperata dalla medicina e anche dal capitale. Pensiamo che c'è un libro degli ingegneri del MIT che confessano che molte delle loro invenzioni siano avvenute sotto un microdosaggio da LSD. Simone ne sa più di me e quindi domandiamo a lui.
A parte sul microdosing c'è una leggenda, nel senso che almeno se guardi un po' gli studi scientifici recenti, insomma, probabilmente è effetto placebo, quindi non è, come dire, a quei dosaggi così bassi l'effetto principale è attivante, non psichedelico, quindi ecco, probabilmente è un mito da sfatare quello del microdosing, che però ci dice un po', secondo me, cioè di quella che è la patria, che è stata la genesi pure di questo libro che stiamo presentando, cioè la California del Pendel. Poi secondo me un po' in Italia è stato, a leggere il libro si capisce molto poco chi è, perché
La relazione
insomma
non ti piace.
La prefazione, ma non so, spero non c'è la prefatrice, però comunque insomma, aiuta molto poco chi vuole orientarsi per capire da dove viene questo libro, che è una trilogia che è stata scritta, diciamo, tra metà degli anni 90, perché il primo libro è del 95 e il 2005, se non sbaglio, quindi diciamo 10 anni di lavoro. La parte di Del Pendel faceva parte di un che, diciamo, in qualche modo è stato uno di quelli che, insieme ad altri pensatori, in Italia da un po' di tempo hanno tradotto McCann, ad esempio, ma un altro molto famoso è Jonathan Nott, cioè degli autori che si muovono tra varie discipline che sono, che qualcuno ha definito, ad esempio, Pendel una sorta di alchimista beat che, diciamo, mixa varie fonti testuali in questo testo. Quindi, diciamo, da una parte ci puoi trovare delle informazioni proprio, diciamo, sulla neurofarmacologia, quindi sugli aspetti più prettamente farmacologici, diciamo, delle piante, e d'altra parte però c'è anche un dialogo molto stretto con quello che lui chiama le alleate, cioè il principio attivo, diciamo, la pianta in sé viene quasi personificata e parla durante il testo con l'autore, quindi non è proprio, diciamo, un testo molto eterodosso, che poi rischia, poi non so, io non so che successo abbia avuto, Alfonso diceva che ha avuto successo, però rischia effettivamente in questa ondata di interessi, rischiava secondo me di essere molto marginale, perché, diciamo, questa nuova ondata di interesse per la psichedelia, che inizia, diciamo, grosso modo negli anni 2000 ed è trainata dalle ricerche scientifiche dell'Imperial College e poi di altri istituti di ricerca, per lo più, diciamo, europei, è molto scientificamente orientata. Quindi, ecco, un
Che tipo di ricerca
autore.
fanno? Quali sono i tipi di ricerca dell'Imperial College?
Inizialmente hanno iniziato, diciamo, principalmente con la psilocibina, quindi, diciamo, si studiavano gli effetti della cura, diciamo, della depressione maggiore, della depressione resistente, quindi, diciamo, l'interesse era terapeutico. Ovviamente poi c'era il fatto della conoscenza dell'uso di queste fonti visionarie o di queste medicine. A tutti gli effetti, insomma, possiamo chiamare medicine, era molto ben radicata nelle popolazioni indigene non europee. Quindi penso ci sia anche questa singolare parabola di cui poi Del Pendel fa parte, perché appunto scrive negli anni 90 di un interesse per le fonti tradizionali di guarigione. Che parte tra l'altro, diciamo, molto spinto dalla California, poi appunto a quel luogo che ha portato anche a autori come Stuart Brand, che è stato il braccio destro, diciamo, di Steve Jobs, che ha coniato la frase "Stay hungry, stay foolish", che appunto, voglio dire, da quello stesso luogo ci abbiamo trovato in qualche modo i semi della cybercultura e poi di tutto il mondo in cui, bene o male, ora viviamo, e d'altra parte un interesse rinnovato per queste sostanze, un po' mediato ovviamente dalle neuroscienze, soprattutto negli ultimi anni, e un po' da discorsi molto inclassificabili come quelli di Dale Pendel, in cui, ecco, cioè io vi invito a sfogliare il libro, perché è una sorta di libro, neanche un manuale con una forte impronta letteraria, e quindi, come dire, nella tradizione anche letteraria che ha visto poi letteratura e droghe molto legate, anche perché c'è una cosa che forse manca negli altri testi e che qui è presente. Innanzitutto non è un libro noioso, quindi insomma, non ti annoi quando lo leggi, perché l'esperienza soggettiva associata, diciamo, all'uso poi della fonte, che varia a seconda poi dei libri della trilogia, è presente. Quindi, diciamo, lui non si ritira a guardare l'esperienza degli altri, no? Come magari in un trial clinico o in contesti, diciamo, più scientificamente orientati, ma è un autosperimentatore. Questa è tutta la cultura poi californiana di quegli anni, cioè in primo luogo la sperimentazione su se stessi e poi, diciamo, il tentativo di mappare in qualche modo gli effetti. E so, questo in realtà, questo qui, Farmacopoeia, questo con la copertina verde, è il primo libro, che è del 95. In Italia è uscito prima invece quello con la copertina viola, che è Farmacognosis, che è l'ultimo libro, probabilmente in consonanza con interesse per gli psichedelici, che tratta, diciamo, proprio degli psichedelici, dei fantastica, secondo, diciamo, questa classificazione che il Pendel, sì, che Pendel riprende, che in realtà è una classificazione farmacologica d'inizio Novecento di Lewin, che ha scritto un libro intitolato Fantastica, dedicato alle fonti visionarie. E infatti poi diciamo, la classificazione che trovate pure all'inizio del libro, in questa, diciamo, questa sorta di enneagramma, proprio in prima pagina, riprende di questa classificazione di inizio Novecento ed è allargata perché ci sono gli inebranzia, ci sono i
Euforica.
fantastica, gli euforica, gli excitantia e i tanatopatia, che è una idea, è stato coniato poi da Pendel, quindi lui aggiunge questa ulteriore classificazione
Che
anche.
significa, Simo?
I
Scusa.
tanatopatia è
A
principalmente
cosa si
dedicato
riferisce?
al tabacco. In questo caso alla nicotiana rustica, diciamo alle varie specie di tabacco con la pianta della morte. Ma, diciamo, vabbè, non so se vuoi dire qualcosa, poi continuo con calma,
No,
se c'è qualche curiosità.
perché secondo te il tabacco, per esempio, il caffè o altre sostanze sono state nel corso della storia poi accettate, ok, di uso comune ed altre invece messe alla berlina o viste come qualcosa che è illegale, che fanno male?
Vabbè, diciamo che c'è una tradizione, cioè, no, vabbè, in Italia c'è una tradizione anche forte di studi a cavallo tra folklore e storia. Penso, qua vedo dei testi prima di Carlo Ginzburg, in qualche modo la tesi prevalente è che, diciamo, le fonti visionarie sono state fortemente stigmatizzate dalla religione cattolica. Quindi ovviamente non soltanto le piante in sé, ma quel contesto, quella cultura che prevedeva l'uso delle piante, che era principalmente una cultura che possiamo chiamare contadina, nel momento in cui è stata in parte si era ibridata, no? Con la religione ufficiale cattolica e quindi tutti i fenomeni di devozione popolare, però diciamo, l'elemento visionario era eliminato, era ritenuto anzi, diciamo, principalmente la parte demoniaca, quindi c'è stata una sorta di criminalizzazione ante litteram, diciamo già nel 500-600. Poi comunque basta, diciamo, davvero leggere i libri di Carlo Ginzburg, che apparentemente potremmo dire, cioè, i libri storici hanno poco a che fare con questo, in realtà poi, diciamo, per altri versanti, insomma, lui si interessa del 500-600 in Italia, però i fenomeni un pochino sono gli stessi, perché lì c'erano i voli sciamanici, diciamo, degli sciamani che venivano stigmatizzati e proprio lui attraverso l'indagine dell'archivio dei processi di stregoneria va un po' a ricostruire questa cosa qui, quindi c'è, cioè, probabilmente, sto dando una domanda, sto sparando il pippone, però hai fatto una domanda, diciamo, complicata, c'è, cioè,
Grazie
probabilmente
collettivamente,
una.
intervenite quando volete.
Sì, infatti, interrompetemi, fate domande. C'è probabilmente una, alla radice, diciamo, della nostra idea di modernità, anche un'idea di persona, un'idea di soggetto che deve essere autocosciente, perché, insomma, giuridicamente, se non sei in grado di dimostrare la tua sanità mentale, sei
Che non può
interdetto
perderci.
dall'amministrazione del patrimonio, anche dal punto di vista giuridico. Quindi il soggetto autocosciente, il soggetto padrone di sé, il soggetto padrone anche dei suoi beni è, diciamo, alla base dell'infrastruttura sociale, politica ed economica dell'Occidente. Quindi queste fonti visionarie e delle ritualità, diciamo, che sono estranee in qualche modo a questa visione, sono state criminalizzate. Quindi io penso che questa, insomma, sia la risposta.
La
Poi,
zona d'arancia,
ovviamente,
visto per esempio, che comunque fino a un certo periodo era stata accettata, no? In America, se ricordo bene, la lobby del nylon tende, diciamo, a criminalizzare per questioni, diciamo, produttive la canapa e quindi tutto ciò che da quella pianta deriva vengono messi alla berlina. È così?
sì, negli Stati Uniti ci fu una campagna di criminalizzazione, infatti poi Pendel poi ne parla, perché Cioè, la parte dedicata alla cannabis è molto interessante. Ci fu
Che
una
è la cosa
campagna di,
più comune di...
sì,
Si parte da qua.
di criminalizzazione che inizia, diciamo, già negli anni 30 e fu portata avanti alla lobby del nylon, ma anche, diciamo, dal magnate dell'editoria, William Hearst, che poi quello che vedete in Quarto Potere, diciamo, di Orson Welles. Perché a quanto pare la cannabis poteva essere utilizzata come alternativa, diciamo, per stampare i giornali in modo più economico. E quindi ci fu una campagna di criminalizzazione che probabilmente è diventata quella forse esemplare, perché è ripetuta negli anni, per cui la cannabis provocava dei danni cromosomici, provocava follia istantanea. Credo abbiamo fatto anche dei documentari che riprendono un po', diciamo, il panico morale di, come si dice, insomma, di quegli anni. E poi, insomma, sono tesi che vedete ogni tanto riproposte, ogni volta che c'era un grande movimento, magari politico, perché ad esempio la guerra alle droghe inizia negli anni 70 con Nixon e dura 50 anni, quindi diciamo è ancora in corso perché dal punto di vista farmacologico, le politiche sulle droghe negli Stati Uniti sono gli stessi dagli anni 70 a oggi. Insomma, ecco, ad esempio, contro l'LSD si diceva le stesse cose: le persone impazziscono, provoca danni cromosomici, c'è chi si suicida. Quindi sono delle teorie che ritornano e sono state utilizzate, poi mi sto zitto, per criminalizzare anche delle minoranze. Ad esempio, nel caso della cannabis uguale messicani, cioè si diceva che appunto, appunto la cultura afroamericana, questo si sa, insomma, legata al jazz, veniva inevitabilmente collegata alla cannabis e quindi a stati, diciamo, alterati in cui si perde la percezione del tempo, si perde il controllo di sé, e le campagne principalmente pubblicitarie cercavano di mettere alla berlina questi aspetti. E la stessa cosa con l'LSD, uguale, ad esempio, fu utilizzato, la guerra alle droghe inizia un po' per questo, per cercare di indebolire nel 71 il movimento, diciamo, pacifista, quindi identificando hippie e LSD, appunto, a comunità afroamericane e nel caso eroina, potevi, appunto, all'occhio dell'opinione pubblica, giustificare anche dei provvedimenti che poi politicamente erano, diciamo, conservatori, se non proprio appunto apertamente reazionari. Ma questa è una breve parentesi, poi magari torniamo a parlare del libro. C'è una domanda? Guarda, io credo che, no, diciamo sul caso ci sono dei criteri di esclusione, proprio. Sì, no, no, schizofrenia ti posso dire già, insomma, di no, non è la schizofrenia, perché anzi è un criterio di esclusione nel caso di, diciamo, nei trial clinici, in quelli che si sono fatti finora, perché principalmente se ha avuto una crisi psicotica o se qualcuno in famiglia, un soggetto psicotico, tendente, è un motivo di esclusione, quindi è sconsigliato, anzi, poi, questo sarà magari un discorso per il futuro prossimo, però nei protocolli che uno... No, che io sappia sulla schizofrenia no, sì, l'uso terapeutico sì, però per altro, per almeno quelli per ora, diciamo, su cui c'è un po' anche di letteratura e altro, ha a che fare per lo più con, ad esempio, l'ansia, angoscia da fine vita, e quindi somministrata nel caso di persone in stato terminale, depressione resistente. Questo, diciamo, parlando del lato terapeutico, quindi una depressione che non viene curata con i psicofarmaci, diciamo, tradizionali. Questo tipo di, in questo, diciamo, è un pochino l'ambito terapeutico medico. E anzi, diciamo, come dicevo, presenza di episodi psicotici è uno dei motivi di esclusione, quindi in generale non si sconsiglia, anche poi nell'uso magari ricreativo di persone che vogliono farne uso così per provarlo, è uno dei motivi per non farne uso, perché può essere spiacevole o proprio difficoltoso se non sei preparato. Quindi su questo posso dire che questo almeno è quello che più o meno leggi ovunque, cioè nelle pubblicazioni che si dedicano all'uso terapeutico, che non è un po' questo il caso, perché questo...
La grande frattura è tra chi pensa che comunque un certo di sostanze possono essere utilizzate come forma medica, ok? E chi invece, come mi sembra di capire altrove, per esempio la rivista di cui tu sei redattore, pensa che non è assolutamente possibile immaginare delle forme generali attraverso queste sostanze di cura.
Sì, forse è più sfumato di... diciamo la via. Però diciamo, da una parte il discorso è semplicemente il fatto che, come dicevo prima, il libro di Pendel rischia di essere un po' marginale, perché alla fine no, sì, perché quello che rischi è, diciamo, la via ovviamente è quella della professionalizzazione, cioè nel momento in cui si riconosce che la possibilità dell'impiego terapeutico di alcune sostanze psichedeliche inevitabilmente è bisogno di formare nuove figure professionali. E quindi questa, diciamo, è l'onda principale prevalente, no? Che è un pochino un'onda diversa, perché appunto Pendel scrive gli anni 90, nella trasformazione della controcultura californiana nell'ultima cyberdelia, diciamo, che è molto diverso dalla cornice attuale. E che appunto era poco probabilmente interessato all'uso terapeutico nel senso come lo intendiamo noi, no? Con dei protocolli, con una serie di anche di studi alle spalle. E quindi la cornice attuale è questa, cioè la via della professionalizzazione, probabilmente anche per alcuni versi della banalizzazione, perché ci sono diciamo anche influencer su Instagram che si occupano principalmente di psichedelici, ed è un po' questa la cornice attuale, che è diversa, diciamo, da quella di Pendel, che cerca poi di riformulare tutto in un contesto quasi alchemico, cioè lui non esita a proporre la figura dell'alchimista e quindi di quello che sperimenta su di sé come la figura da seguire, e difatti lui propone la via benefica, la via del veleno come modo per conoscere le sostanze, quindi lo devi sperimentare su di te e capire poi quali sono i dosaggi, quali sono i rischi associati a ogni pianta, che lui chiama alleate. C'è un'idea, insomma, è proprio di comunicazione tra l'essere umano e la pianta.
Thank you.
Certo.
Sicuramente, ma infatti se poi ti sfogli il libro in generale, insomma, sull'uso, no, dico in generale anche un po' sull'uso di le cosiddette epidemie varie, l'uso di sostanze, ad esempio, come variano nel tempo, questo è interessante, ad esempio l'etere, che cioè, sembra, diciamo, una piaga distrutta, non credo sia così diffuso oggi. Ad esempio, fine 800, inizio 900, era una sostanza su cui scriveva William James, quindi il padre, diciamo, della moderna psicologia sperimentale, e c'era, era diffusissima, tanto che c'è. Sì, no, ma magari se ti può consolare, ti posso dire che in Italia comunque c'è qualcuno che sta provando anche in ambito medico a utilizzare, diciamo, gli psichedelici, o magari non psichedelici in senso stretto. Ad esempio a Bari c'è uno psichiatra che si chiama Mauro D'Alonso che è riuscito a introdurre, ad utilizzare, diciamo, alcuni suoi, chiamiamoli pazienti, insomma, l'eschetamina, che è un derivato della chetamina. Quindi si sta muovendo qualcosa, quindi, insomma, giusto per uso terapeutico.
Esatto, invece alcune sostanze tipo l'ayahuasca di cui ti volevo domandare sembra che sia invece molto diffusa e legalizzata in qualche forma.
No, sulla ayahuasca proprio non legalizzata, no, cioè,
No, però ci sono una
no,
serie di
tollerata, tra virgolette. Sì. Sì, no, sulla ayahuasca recentemente c'è stato il TAR del Lazio che si è pronunciato e
Perché
per.
prima, rispetto agli anni precedenti, c'erano tutte queste, diciamo, diffusione di questi gruppi di persone
Cioè le cerimonie, cosiddette cerimonie. No, in realtà in Italia è considerata una droga pericolosa, è considerata al pari della cocaina e dell'eroina, quindi insomma non è cambiato niente, anzi ti posso dire che anche in questo momento in Italia c'è un gruppo di cui faccio parte che sta cercando di scrivere qualcosa contro proprio per l'ayahuasca perché è considerata pericolosa e illegale. Quindi le cerimonie, che poi sono, diciamo, diffuse un po' in modo sotterraneo, da nord a sud ci sono dei gruppi quasi in ogni città italiana, È illegale, è illegale, è pericolosa, quindi è considerata pericolosa almeno da, diciamo, come la classificazione farmacologica, che poi è quella che ti permette l'arresto nel caso della
C'è
detenzione,
una
quindi
diffusione
insomma.
modaiola di questo tipo, diciamo, di gruppi rispetto all'ayahuasca?
Madaiola? Sì, diciamo, se vuoi. C'è un antropologo francese famoso, insomma, giusto per tirare fuori quelli importanti, si chiama Amsel, Jean-Loup Amsel, ha scritto un libro dedicato all'ayahuasca intitolato Psicotropici, sulla febbre dell'ayahuasca, quindi ha mappato questo fenomeno che ormai, diciamo, riguarda buona parte dell'Europa. Io personalmente conosco qualcuno che, cioè, varie persone che operano in diversi paesi europei, quindi posso dire, insomma, che c'è, tra virgolette, c'è richiesta, che operano a livello ovviamente sotterraneo, che però esistono queste cerimonie, sono diffuse e in qualche modo
Da dove
anche
consistono? Cioè, sono curioso.
sulla ayahuasca, dici? E guarda, ovviamente cambiano molto poi da contesto a contesto. Ci sono quegli usi, diciamo, rituali religiosi riconosciuti, così come, diciamo, l'uso con sciamani provenienti dal Sud America, a volte, diciamo, di origine indigena, che poi lavorano in Europa attraverso degli intermediari. E insomma, poi, diciamo, ogni sciamano c'ha la sua ricetta. La sua ricetta sia di quantitativo concreto, diciamo, nella somministrazione dell'ayahuasca, che poi di canti, di pratiche, quindi varia molto poi da gruppo a gruppo. E però poi ho parlato con una persona che recentemente organizza dei tour proprio dall'Europa al Perù, e mi diceva: vabbè, ovviamente c'è molto turismo americano, con la retorica dell'autenticità, delle esperienze in Amazzonia, con l'ayahuasca, eccetera, eccetera. E però è anche un fenomeno molto meno classificabile come modaiolo, cioè, secondo me, evidentemente c'è un'esigenza di. Ci sono probabilmente delle domande a cui in alcune culture, nella nostra magari cultura occidentale, non siamo più in grado di dare una risposta, e le persone cercano da sé in qualche modo. Anche. Eh no, però, beh, diciamo, la ayahuasca è in contesti amazzonici, diciamo, diversi. Papagna, che penso un po' al sud conoscono un po' tutti, si faceva con papavero, no? Ed era diffusissimo, penso, magari chi. Sì, io penso di sì, cioè, cioè, guardando un po', entrando in contatto con alcuni gruppi in Italia che ne fanno un uso rituale, questa è la mia impressione, cioè, di fondo un'insoddisfazione anche per l'idea tradizionale di, ma, cura e la ricerca di vie alternative. In questo caso poi diciamo l'ayahuasca, un caso un po' particolare, però inevitabile, sì, anche sono d'accordo, rientra in questa nella ricerca di nuove vie. Poi c'è da capire dove diciamo si va ulteriormente a colonizzare altri territori, dove invece effettivamente il fenomeno è anche un modo di riscatto economico, di nuove economie che si generano attorno a queste domande, diciamo, di tipo spirituali, un po' a riferimento a quella cultura olistica che dicevi. Però penso siano un po' complessi, cioè quando poi ci sono degli intrecci tra paesi, persone, esigenze molto diverse. Magari a volte, ecco, ridurlo soltanto come una moda o altro, come il libro Amsel, poi no, rischia di minimizzare il bisogno che c'è dietro, cioè il bisogno che può far avvicinare una persona all'uso in questo caso di ayahuasca. Sono molto diversi, le esigenze sono molto diverse. Cioè, ho conosciuto persone, ad esempio, che nei mesi recenti, persone sono state non solo in terapia per anni, ma non ha fatto uso di psicofarmaci e terapia per anni, che persone anche di quasi 60 anni che si interessavano alla psilocibina e ai funghi, perché dopo 30 anni di terapia di psicofarmaci mi dicevano: guarda, non c'è più, proviamo qualcosa di diverso perché non ha funzionato. Insomma, il mio stato è quello, è questo stato di catatonico, diciamo.
Cerchi altro. Perché è veramente un'esperienza illuminante, un'esperienza fortissima, che anche se dura solo un quarto d'ora, ed è un'esperienza in sé che ha lo stesso valore che se la porti, cioè anche la vasca dura 8 ore e che comunque dà degli scompensi fisici enormi, dal vomito alla diarrea. Enormi, in realtà viene risolta allo stesso modo, perché anche se dura un quarto d'ora, posso descriverla come una esperienza epifanica, e da cui si esce illuminati anche senza il trasporto di tutta quella cultura che in realtà è poi molto lontana da noi, perché soprattutto noi occidentali non è esattamente ricreativa come sostanza, come le altre droghe, l'LSD o la mescalina. Le trovo droghe più sacre, diverse dal ricreativo. E quindi, al di là del contesto, sono di per sé illuminanti, e quindi potrebbero portare poi a una società più illuminata, più colta, più vicina e roba del genere, però non riguardano esattamente il trasporto di una cultura, roba del genere, o la voglia di cambiare l'esistente senza ragione. Cioè, non penso che sia esattamente la droga rivoluzionaria, ma bensì tutti i processi, tra cui la droga, a creare poi una rivoluzione.
Sì, Vabbè, non so come risponderti in realtà, però.
No, ognuno c'ha la propria esperienza rispetto a quello.
No, nel senso che vai. Come dire, che ti posso dire, se l'esperienza anche di magari di ho parlato, ho intervistato le persone che gestiscono un centro in Perù, ok? E ti posso dire che diciamo l'esperienza dell'ayahuasca come viene per lo più fatta oggi ed è ricercata da buona parte dell'emisfero occidentale in qualche modo è una cosa che viene ripetuta, quindi non è un'esperienza singolare, non è la fumata di DMT e quindi diciamo l'epifania momentanea che mi metto in tasca, ma fa parte di un regime, di una vera e propria dieta. Per cui le persone che si, vabbè, insomma, questo non faccio noi, però che andavano in questo centro erano disposte a fare un ritiro di un mese, in cui due volte a settimana ti viene dato, diciamo, l'ayahuasca e ti prepari, insomma, con diete, digiuni, eccetera, eccetera. E lui che gestiva questo centro mi ha detto, infatti voglio sfatare l'idea che sia una medicina. Come la prendiamo, come le prendiamo per lo più e come noi consumiamo anche le droghe per lo più. Non la prendi una volta e stai meglio, è un processo continuo che nel suo caso poi lo accompagnava tutta la vita, quindi questa persona che poi gestiva il centro, psiconauta diciamo proprio alla pendele, mi diceva io la uso la pianta, perché poi con la ayahuasca c'è questa diciamo mitologia anche che ha delle radici diciamo verissime, come usa la pianta come alleata e la consulto in ogni decisione della mia vita. Infatti l'elemento ricorrente, ad esempio l'ayahuasca, è la visualizzazione della pianta, cioè le persone raccontano di aver parlato con la pianta, di aver visto la pianta, e quindi poi chi ne fa un uso diciamo frequente negli anni, nel tempo, lo integra come una sorta di oracolo quotidiano nella propria vita di tutti i giorni, quindi diventa un alleato, ecco, questa è una parola che c'è nel testo di Pendel, cioè le piante sono in questo caso quasi tutte degli alleati che ti parlano e con cui diciamo puoi stare a instaurare una relazione io-tu, quindi come c'è un soggetto dalla parte diciamo umana, c'è un soggetto a tutti gli effetti intelligente dalla parte della pianta, quindi non so se ti ho risposto, però bellissimo. Un po' per dire che è, in alcuni casi è integrato proprio in un'idea quasi che era presente, se vai a vedere, no, gli studi ad esempio di Michel Foucault sulle pratiche antiche, cioè le filosofie antiche prevedevano degli elementi di dieta, di alimentazione precisi, no? Forse quello più famoso al sud, perché c'era una comunità molto forte, era quella pitagorica, cioè il bios pitagoricos prevedeva una serie di astinenza anche da alimenti, delle preghiere, c'erano, che poi insomma, abbiamo un po' perso e secondo me vanno viste in quest'ottica qui anche tentativi di recuperare un rapporto con alcune sostanze, un'ottica diciamo anche di regolare, darsi delle regole di vita. E non magari ecco poi nell'uso una tantum che ti lascia magari sì qualcosa di bello che poi alla fine svanisce, no? No, sì,
infatti. Ci richiamano all'ordine. Grazie mille Simone, grazie a tutti.
Grazie a voi.
Signori, restate qui, a breve inizia l'ultimo incontro di Libra, meno di questa rassegna. Antonio Raia ci porta La memoria bucata, un libro sonoro edito da Napoli Monitor. 10 minuti, ultimo incontro di Libra.